Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Saluto, una buona serata a tutti. Radio Città Aperta.it, questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica di informazione e approfondimento su politica, attualità, cultura, in diretta il giovedì sera dalle 21 alle 23 nella formula dei due episodi, e poi naturalmente come podcast sulle piattaforme di Radio Città Aperta.it e su tutte quelle di Block Notes, quindi il sito, la pagina Facebook, Spreaker, Spotify, insomma lo ripetiamo ogni volta, quindi potete trovare il podcast di questa e della puntata dell'episodio delle 22, insomma quasi immediatamente dopo la fine della programmazione in diretta, innanzitutto sulla pagina della Città Aperta e poi piano piano le caricheremo su tutte le piattaforme. Anche oggi Block Notes diventa Book Notes, quindi anche per oggi abbiamo per questo primo episodio la rubrica dedicata ai libri, alla cultura, alla letteratura, agli autori, all'approfondimento, insomma, anche nel caso di Book Notes. E presentiamo un libro questa sera, perché ci seguo in diretta, che è, a mio parere, almeno purtroppo Valentino De Luca non è potuto essere con me, anzi lo saluto, quindi sono da solo, anzi non sono da solo perché è con me in collegamento telefonico l'autrice del libro che presentiamo stasera, Roberta Covelli. Roberta, ci sei?
Ci sono, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a te per la tua disponibilità. Tengo un pochino di suspense, sei d'accordo, no? Perché viviamo un momento storico, no? In realtà lo stiamo vivendo da un po' di tempo, collegato, poi tu magari confuterai o magari dirai che è giusta un pochino questa mia impressione. Diciamo iniziato più o meno con la pandemia, in cui il confronto dialettico, no? Si è fatto pressoché complicato a livello di, insomma, così, di confronto pubblico, e dove tendenzialmente si è creato prima, in un certo senso, dal punto di vista sempre della comunicazione, sia istituzionale che anche la comunicazione giornalistica, per esempio, a cui si facciamo molta attenzione in questa trasmissione, e adesso, quindi prima con la pandemia, adesso con la guerra, un modello di comunicazione e confronto in cui, secondo me, quello che tu hai descritto all'inizio del tuo libro c'entra molto. Perché? Ti ritrovi un po' in questa cosa o sto sbagliando completamente? O mi correggo
no,
subito?
No, mi ritrovo perfettamente.
Ok, allora il libro di Roberta Covelli si intitola Argomentare è diabolico, retorica e fallace, nella comunicazione. L'editore è FQ, poi dopo ci dirà insomma tutto, insomma come fare ad averlo, ne parliamo dopo. Intanto iniziamo subito a contestualizzare questo libro, che in questo momento mi sembra un buon strumento di comprensione per quanto sta avvenendo. Vogliamo parlare, partire da qui, dai, partiamo da qui, partiamo da quanto può essere utile, proprio facciamo una pubblicità proprio aggressiva. Quanto è importante in questo momento storico leggersi questo libro? Perché non mi ha pagato, Roberta, giuro.
No, giuro.
Non ci siamo neanche mai conosciuti, vai.
No, credo sia importante leggere questo libro oggi, perché innanzitutto non parte dall'oggi. Quindi certo. Effettivamente è un modo anche per capire che il tipo di comunicazione che viviamo oggi è figlio di un modo di comunicare che abbiamo purtroppo coltivato nel tempo, e che si basa molto sulla polarizzazione e sulla personificazione degli argomenti altrui, per cui ci troviamo incapaci di comprendere il dissenso rispetto a quello che diciamo noi o rispetto a quello che dicono gli altri, e nell'incapacità anche di accettare una posizione diversa dalla nostra. In pandemia e adesso con gli scenari di guerra la questione diventa più grave, perché i temi sono più gravi. E quindi quei vizi che già abbiamo nelle nostre discussioni di base diventano ancora più macroscopici, appunto perché i temi sono estremamente profondi e impattano sia sul nostro sistema di valori sia sulla nostra quotidianità.
Allora io, forse è un po' inusuale, poi magari entriamo un po' più nel dettaglio su come è nato questo libro, la genesi anche, diciamo, insomma ce lo racconti bene, come ti è venuto in mente scrivere un libro del genere. Tu hai parlato adesso, per me hai centrato hai toccato due tasti fondamentali, hai parlato di personalizzazione e polarizzazione. Io parto dal secondo concetto, polarizzazione. È qualcosa che nasce nella società, secondo te, nasce nella politica e poi viene preso dalla società, nasce del linguaggio pubblico, cioè questa polarizzazione che adesso è estrema, no? Ora siamo in un momento che o bianco o nero, no? O sei con gli ucraini o sei un putiniano, adesso faccio degli esempi pratici per capire un pochino, insomma se ne dibatte tanto, oppure prima o sei totalmente a favore delle politiche del governo per contenere i vaccini o sei un Novax, e prima ancora abbiamo tanti esempi, cioè da dove nasce? Tu dici questo modello di comunicazione ce lo portiamo da tempo appresso, ma da quando?
Credo in generale in tutti quei casi in cui abbiamo un po' abdicato alla complessità.
bravissimo.
Questo è un problema. Io ho studiato giurisprudenza e trovo che uno dei momenti più alti di elaborazione complessa sia stato quello dell'Assemblea Costituente, in cui le posizioni in campo erano diversissime, perché tolti i fascisti, di fatto tutti gli antifascisti che differivano per le loro posizioni comunque discutevano, e discutevano anche in maniera accesa, e tuttavia il risultato che abbiamo con la Costituzione e anche con le politiche che sono state fatte immediatamente dopo ci regalano una complessità che molto spesso si accompagna a una semplicità. Adesso invece molto spesso ci troviamo a complicare le questioni attraverso un semplicismo di elaborazione, per l'appunto, e questo è un problema che di fatto forse ha radici relativamente lontane, oserei dire almeno un trentennio, e forse arriva da quella categoria del tifo che molto spesso si è accostata alla politica, e per l'appunto siamo passati da chi faceva politica a chi invece scendeva in campo, e questo ci ha portato appunto a tifare. Il tifo non è qualcosa di razionale, è qualcosa di profondamente emotivo, e quindi la complessità non è qualcosa che abbia a che fare col tifo, quindi credo che un po' le radici siano in quello.
Faccio un pochino così, no? Allora 2022, leviamo questi 30 anni di cui ho parlato, più o meno si arriva più o meno intorno ai primi anni 90, no? Tu indichi quel periodo lì forse come l'inizio di questo. In realtà hai ragione, io mi pare, correggimi se sbaglio, forse è indelicato, tu sei nata più o meno all'inizio degli anni 90, no?
Quindi, sì, sono del 92.
So che non si chiede, perdonami, però insomma è importante anche il dato anagrafico. Io sono un po' più grande, nei primi anni 90 ero adolescente, quindi l'ho vissuto, anche se con l'ingenuità e magari la la poca capacità di comprensione e complessità che negli adolescenti è concessa. Purtroppo adesso stiamo intercettando anche degli adulti avanzati. Effettivamente lì ci fu uno scarto in cui la comunicazione principalmente politica diventò sempre più somigliante a... Come tu hai correttamente detto, a una questione di tifo, o con me o contro di me, o con noi o contro di noi. E questo un po' il problema. Adesso noi siamo arrivati all'estremizzazione del o con noi o contro di noi. È un po' questo quello che intendi quando parli di polarizzazione.
Sì, anche di fatto, se vogliamo guardare a una fallacia logica, si tratta della falsa dicotomia, quindi appunto di questo dividere il mondo perennemente a metà. Più in generale, però, laddove non ci si divide per forza a metà, ma magari ci si divide in più fazioni, ma queste fazioni sono divise da fossati profondissimi in cui non si può assolutamente passare da un lato all'altro appena essere tacciati di non essere credibili di fatto. Uno dei problemi, secondo me, è la necessaria ricerca di un equilibrio tra la razionalità e l'emotività. Molto spesso ci facciamo spingere dall'emotività soltanto, e quindi finiamo per dividere il mondo in diverse parti. Dall'altra parte anche privilegiare solo la razionalità, dimenticando le emozioni e con esse l'empatia, ci porta a poter attaccare l'altro come una persona da distruggere, perché di fatto la sovrapponiamo all'argomento sul quale non siamo d'accordo. Quindi credo che per uscire da questa polarizzazione sia necessario proprio trovare un equilibrio tra la cura dell'emotività anche nel dibattito pubblico, ma dall'altra parte la cura anche della razionalità, quindi un equilibrio tra questi due estremi.
Come nasce questo libro? Qual è l'ispirazione che ti ha portato? Qual è anche il background professionale, accademico, di studi? Insomma, da dove nasce? Tu, tra l'altro, non è il tuo primo libro, tu hai già scritto almeno un altro libro. Se non sbaglio, correggimi, perché non vorrei dire una sciocchezza.
Sì, ho scritto un saggio che, ahimè, è tornato di attualità. L'ho scritto nel 2019, si intitola Potere Forte, attualità della non violenza, ed è un saggio... appunto teorico su quella che è una teoria pratica, che è la non violenza, e in aggiunta un racconto nell'antologia Circospetti ci muoviamo, sempre per FQ, per il ventennale del G8 di Genova, che in realtà quello è più un collage di esperienze, sì, e di, sì, sì, e di sguardi. Diciamo che il background è un po' particolare, nel senso che non saprei dire quando è nato questo libro. Devo dire che ho avuto la fortuna con Francesco e Silvia di FQ di ricevere da loro la proposta di di mettere a sistema qualcosa che sperimentavo molto in rete. Di fatto ormai da 6-7 anni mi divertivo a notare le fallacie logiche che si utilizzavano, soprattutto quelle che si utilizzavano non inconsapevolmente, ma con il fine di ingannare l'altro, soprattutto da alcuni comunicatori politici. E da lì avevo ideato queste card con animaletti teneri, pucciosi, che permettevano di fatto di denunciare la fallacia che veniva utilizzata in un particolare discorso, e in questo modo di fatto utilizzare lo stesso trucco che la fallacia, non so quanto il termine fallacia sia diffuso, però di fatto per fallacia intendiamo qualunque stratagemma retorico che si pone come una giravolta logica, un discorso che sembra verosimile, che sembra logico, ma che in realtà è un discorso invalido. Queste fallacie sono estremamente utilizzate. In alcuni casi sono utilizzate da ciascuno di noi, a volte inconsapevolmente, quando appunto ci facciamo prendere dalla foga del discorso, mentre in altri casi vengono utilizzati, oserei dire, con dolo. In quei casi mi piaceva intervenire denunciando la fallacia appunto attraverso questo trucco che attirava l'attenzione, proprio perché su internet un gattino vince su tutto, di fatto. Da lì quindi una certa attenzione alla logica. E il libro poi è nato come sintesi, oserei dire come sintesi un po' arricchente, perché di fatto l'esperienza online era molto polemica, mentre questo saggio mira un po' ambiziosamente anche a cercare in maniera aperta un modo diverso di comunicare. Quindi contestare e creare sono due categorie che camminano appaiate, per citare. Di conseguenza, mentre comunque bisogna criticare un tipo di comunicazione che non va, dall'altra parte bisogna anche cercare di capire qual è il tipo di comunicazione che possiamo costruire per uscire da questi trucchi e da questo tipo di trasmissione tossica, di fatto.
Vogliamo fare un esempio di questa fallacia, che, come tu dici, la parola non si usa molto, però forse è molto corretta per definire questo processo. Una fallacia voluta della comunicazione politica, anche recente, ad esempio, non so, o anche passata.
Abbiamo ad esempio citato la falsa dicotomia, e una falsa dicotomia avvenuta non più tardi di qualche settimana fa, un paio di settimane fa, in conferenza stampa da parte del Presidente del Consiglio Draghi.
Come no, il condizionatore.
Per cui ci ha parlato di volete la pace o i condizionatori. Questa è una fallacia logica, è una falsa dicotomia, perché semplifichiamo una questione che non è complessa, è più che complessa, in due alternative che in realtà non sono che alcune delle opzioni, e tra l'altro non sono nemmeno così nette. Ci aggiungo qualcosa che non è una fallacia, ma invece è di fatto una critica politica. C'è un addossamento di responsabilità a individui che hanno un potere relativo. E questo è in parte un'altra fallacia, che è la falsa analogia, perché molto spesso nel discorso pubblico accostiamo delle questioni che tra loro c'entrano poco, che magari hanno qualche labile somiglianza, ma le poniamo in relazione come se invece fossero tra di loro analoghe, e questo ci porta appunto a far passare messaggi come per dire che spegnendo l'aria condizionata, che peraltro il 70% degli italiani non ha in casa, per l'appunto spegnendo l'aria condizionata possiamo portare la pace. È un discorso molto più complesso, e quello è evidentemente uno stratagemma retorico per non affrontare un discorso che è effettivamente complesso e su cui sarebbe anzi rispettabile dire non sappiamo bene cosa fare, scopriamolo insieme, perché in realtà la democrazia è anche questo tipo di apertura a volte.
Prima hai parlato, diciamo così, no? La fallacia voluta, cioè nel senso... parliamo di discorso politico, parliamo di massimi sistemi, non parliamo delle tecniche, che poi in realtà questo libro fa anche riferimento alle tecniche di comunicazione fallaci che si adottano anche della comunicazione interpersonale, immagino, no?
Sì, sì, senz'altro.
Però vabbè, noi ragioniamo dei massimi sistemi, così voliamo alto, se così si può dire.
Sì, diciamo che nella conversazione interpersonale molto spesso le fallacie sono inconsapevoli.
Esattamente, esattamente.
Dalla foga, magari anche dall'affetto delle persone verso le quali stiamo discutendo, quindi è un discorso diverso, ma in parte sovrapponibile per quello che deve essere l'impegno di attenzione e di cura della comunicazione.
E invece a livello, per esempio, di comunicazione politica, istituzionale, anche giornalistica, la fallacia, l'artificio retorico non è quasi mai involontario, no? Possiamo dirlo?
Sì, normalmente è
assolutamente
è
voluto.
Fatto voluto, sì.
E non è un atto di disonestà nei confronti dell'interlocutore, che magari potrebbe, essendo una comunicazione, diciamo, da uno a tanti, sostanzialmente, no? In linea di generale, quindi uno non sa come è composta la platea, oppure cerca di capirlo, oppure vuole che sia composto in un certo modo. Non è un atteggiamento disonesto dal punto di vista comunicativo, e quindi anche dal punto di vista di onestà intellettuale, no? Porsi in questo modo
è senz'altro un atto di disonestà intellettuale, e aggiungo anche, qualora ci fossero comunicatori in ascolto o comunque qualcuno che utilizza volontariamente fallacie logiche, che in realtà a mio parere le fallacie, come anche le narrazioni eccessivamente emotive, in realtà non sono di successo se non nel breve termine, nel senso che far passare le fallacie da un punto di vista educativo diciamo si crea un problema nella platea, che poi finisce per essere incapace di comprendere il discorso logico, e quindi ci sarà sempre il rischio di un comunicatore più bravo da un punto di vista delle fallacie di noi, in grado di portare la platea da un'altra parte. Qual è l'unico modo per, da un punto di vista politico, portare la platea dalla propria parte? Far partecipare la platea, cioè comprendere, per citare Danilo Dolci, che la comunicazione non può essere una trasmissione, e quindi le persone che ci stanno ad ascoltare non sono persone che ricevono come un dono unilaterale le nostre parole, sono persone che alla costruzione del senso di quelle parole partecipano e devono partecipare, e solo in quel modo riusciamo a creare una comunicazione reale, autentica e che per l'appunto crei senso e crei anche comunità.
E qui mi si pone una domanda, lo dico da addetto ai lavori, da giornalista nello specifico, perché se nella comunicazione politica una certa disonestà intellettuale, lo dico diciamo così in modo realistico, non denigratorio, fa anche parte del gioco, essa è molto più grave quando si parla di comunicazione giornalistica, cioè da parte di chi ha il dovere, si sceglie nella vita il ruolo di informatore e sceglie attraverso appunto la conoscenza della lingua, no? E quindi degli stratagemmi che si possono attuare nell'esprimere dei concetti, sceglie di... Non è una cosa fortemente antideontologica? Non so se tu sei propriamente una giornalista o sei più una...
No, io non ho il tesserino, scrivo per Fanpage, talvolta per Valigia Blu.
Vabbè, di fatto comunque fai parte del grande
gruppo. Sì, esercito abusivamente la professione.
E mi pare che tu però a livello di, voglio dire, sguardo deontologico ne abbia da insegnare a tanti che magari ne hanno pure un paio di tesserini. Magari, no? No, per carità, non è un complimento, è una considerazione... C'è scritto un libro, più di così, insomma. Comunque, non è un atto di grandissimo, molto grave. Cioè, io appunto sono stato pubblicista tanti anni, sono diventato professionista abbastanza recentemente, e così, più che altro per provare tutte le strade per uscire dal precariato, che il precariato è uno strumento con cui poi si ricatta anche, no? Chi fa comunicazione facendolo scivolare vabbè, poi il discorso si amplia troppo. Io sono bombardato dalla deontologia, i corsi di formazione obbligatori, appunto lo studio per l'esame di Stato, deontologia, poi vai a vedere no, tutta questa deontologia io non la trovo nel come viene messa in pratica. Rispetto al tuo punto di vista, cioè il diabolico che c'è nell'argomentare, non è una cosa molto molto grave per, facciamo conto, un ordine professionale che tra l'altro prevede l'approccio deontologico come fondamentale? Non è una cosa di una gravità quello che sta avvenendo per esempio in Italia negli ultimi tempi, per fare un esempio pratico, rispetto al tema della guerra ad esempio?
È piuttosto grave. Sul tema della guerra mi permetto a questo punto quello che può essere un crossover tra i libri, nel senso che il libro precedente sulla non violenza, che in teoria non c'entra assolutamente niente con quello attuale, però in realtà in parte sono libri sovrapponibili, come molti altri saggi che ho letto su questioni sociali, questioni politiche da affrontare. Il titolo Potere Forte si basava sull'idea che il potere molto spesso è inteso come qualcosa di violento, così come la forza. Anche nel diritto internazionale si parla di uso della forza, intendendo lo schieramento degli eserciti e la guerra, per l'appunto. E in quel libro io cercavo di scardinare questo equivoco lessicale, ricordando che la violenza è una degenerazione della forza, ma la forza in sé non è violenta, e che il potere non è nulla di male, lo è quando diventa dominio, cioè quando diventa prevaricazione. Io trovo che molto spesso nel giornalismo, o meglio in un certo tipo di giornalismo che si basa, che usa la deontologia solo per i corsi di formazione, ma non la riversa poi nella professione, di fatto ci sia un esercizio distorto e violento del potere mediatico che si ha, ed è una degenerazione del potere mediatico che in generale c'è piuttosto spesso su diverse professioni. Quando qualcuno ha un potere che potrebbe utilizzare, troppo spesso questo potere diventa un dominio, diventa un'occasione con cui prevaricare e prevalere sugli altri. Quindi, tornando in realtà all'argomentazione e alla comunicazione, è proprio necessario riuscire a capire che il nostro dibattito, la nostra argomentazione, non ha come obiettivo prevalere sugli altri, ha come obiettivo casomai persuadere gli altri, e la persuasione non può che passare da un dialogo aperto e che non sia per l'appunto prevaricante.
Una curiosità, argomentare diabolico, no? Il titolo così potrebbe far pensare anche a una, perché l'argomentazione, argomentare non può essere considerato un modo per spiegare, no? E far comprendere la complessità. Non è un una contraddizione in termini, nel senso, rispetto anche al contenuto del tuo, oppure è voluta?
Allora, il titolo mi diverte molto, perché quando mi è stato proposto a me non piaceva, quindi c'è stato probabilmente un'ora di panico alla casa editrice, ma fortunatamente hanno deciso di continuare e di mandarmi il titolo insieme alla copertina, e il titolo con la copertina mi piaceva, e questo perché in realtà il senso del titolo si snoda poi all'interno del libro, perché diabolico non è altro che qualcosa che etimologicamente divide, schiera, e in sé, a prescindere dalla polarizzazione di cui parlavamo prima, l'argomentazione è quella che comunque ci costringe a schierarci su di un argomento. Sarà capitato a molti di noi, prima parlavi del precariato, del potere di ricatto, molto spesso ci sarà capitato di vedere qualcuno con dei poteri, per l'appunto, e abusare di questi poteri, e noi con la forza della nostra argomentazione avremmo potuto controbattere, e molto spesso qualcuno di più o meno saggio, o meglio più o meno adatto a questa società, magari ci ha consigliato di non fare polemica. Questo argomentare invece è molto spesso necessario. Argomentare è quello che ci permette di dividere il giusto dallo sbagliato, anche capire che non sempre esiste un giusto e uno sbagliato in maniera così netta, però comunque mettere sul tavolo, far uscire dalle nostre menti e mettere in relazione, in comunità, gli argomenti, è qualcosa che può sembrare diabolico nel senso cristiano del termine, quindi può sembrare un litigio, qualcosa che non vogliamo fare, ma in realtà il litigio, il conflitto, là dove è portato avanti in maniera costruttiva, in maniera non violenta, è il sale non solo della democrazia, ma anche del nostro stare insieme. Di conseguenza, argomentare è diabolico, e c'è anche necessità di riscoprire questo concetto etimologico di diabolico, quindi questa necessità di schierarci e di poter collegare tra di loro le parole, gli argomenti e le persone, senza che questo possa danneggiare per forza le relazioni.
Come finisce il tuo libro? Finisce bene o finisce male?
Non
esageriamo, non diciamo tutto, vabbè, chiaramente non stiamo parlando di un romanzo, però facciamo finta, no, che in qualche modo racconti una storia o un modo di fare le cose. Come finisce?
Ti risponderei proprio che non finisce, nel senso che la cosa può mettere un po' di ansia,
vagamente,
che scrivendo l'ansia, comunque non solo l'ansia da prestazione, ma anche l'ansia di quello che si sta scrivendo, è molto forte, proprio perché questo libro che ho avuto la fortuna di scrivere è un libro che intende non fermarsi all'ultima pagina. Quindi mi piace molto discuterne e discutere dell'argomento, perché per l'appunto, se argomentare è diabolico, è anche necessario porsi in relazione e argomentare sul serio anche fuori dalla pagina.
E a questo punto, visto che abbiamo fatto il crossover fra i due libri, dove e come è possibile reperire i tuoi libri? Partiamo dall'ultimo, ovviamente, da argomentare diabolico FQ Editore. Come, insomma, dove si trova, come si fa ad avere, Allora, hai delle presentazioni in corso, anche questo è interessante magari, no?
Allora, sono stata ieri a Firenze, in questo momento non ho presentazioni in vista, o meglio, ci sono delle presentazioni che saranno a Bologna, probabilmente Barletta, e altre che si vedrà, ma non ci sono ancora delle date definite, quindi diciamo la prima tranche di presentazione è stata già fatta. Il libro si trova insieme a tutti gli altri libri di tutti gli autori nelle librerie, sui canali online e sul sito di FQ anche.
Ma cerchiamo di comprarli nelle librerie, i libri. Noi ci facciamo fautori di questa battaglia che per alcuni è un po' di retroguardia, però è bello comprarlo nelle librerie, specie quelle piccole.
Quelle indipendenti sono particolarmente carine e meritevoli di attenzione e di acquisto. Quindi, se possibile, la libreria indipendente, o nel caso di case editrici piccole indipendenti, non parlo solo di FQ, a volte anche il sito diretto della casa editrice è un buon modo per finanziare un modo virtuoso di fare editoria.
Anche Potere Forte è uscito con FQ, giusto?
Sì.
Nel 2019 pure quello si trova dove si trovano tutti gli altri libri, quindi nelle librerie,
esatto.
E online. Bene, e noi suggeriamo di leggere a questo punto tutte e due. A noi ce ne manca uno in realtà, però insomma, l'abbiamo già un po' imparato a conoscere questa sera. La Città Aperta, tra l'altro, sta organizzando, adesso che è possibile, grazie insomma all'attenuazione, no, delle restrizioni per la pandemia di Covid, organizzare delle presentazioni di libri. Quindi nel caso in cui magari tu abbia un buchetto e voglia presentare il tuo libro di nuovo a Roma, magari poi ti facciamo...
Volentieri.
Abbiamo fatto in diretta sta cosa per prenderti un pochino così, perché non puoi dire no, non me ne può fregare di meno, no, cioè devi dire... capito. Comunque, grazie per la tua disponibilità, è un'intervista che avrebbe potuto durare altre due ore per quello che mi riguarda, però insomma capiamo che è anche un orario un po' complicato. Argomentare diabolico, retoriche fallaci nella comunicazione, Roberta Covelli, l'editore è FQ. Grazie Roberta, grazie tante,
grazie
veramente.
Grazie a te, grazie a voi.
Buon lavoro e buona serata.
Grazie altrettanto, buon ascolto.
Bene, ringraziamo Roberta, chiacchierata molto interessante. Abbiamo deciso, siamo stati anche un po' fortunati, però, di infilare questo libro in questo momento per presentarlo, perché è veramente molto, già dal titolo, prima di averlo letto, ci sembrava una fotografia molto attuale, molto giusta, molto condivisibile, ecco, anche rispetto al modo con cui noi qui a Radio Città Aperta, a Block Notes in particolare, come redazione di Radio Città Aperta, di cui faccio orgogliosamente parte, redazione giornalistica, mi allargo anche forse, insomma, in generale, ma chi fa informazione in modo indipendente cerca di costruire un tipo di informazione che sia corretta eticamente nei confronti di chi la recepisce. Insomma, sulla base di tutte queste belle riflessioni, questo è un libro, è un tema assolutamente da tenere molto in considerazione, perché è uno dei cortocircuiti, racconta uno dei cortocircuiti più grandi nel rapporto fra la politica e le istituzioni, ma soprattutto fra la comunicazione istituzionale, ma soprattutto quella giornalistica, che dovrebbe invece fare l'esatto contrario, e i diritti in generale di chi si informa. Bene, termina questo episodio di Book Notes, la rubrica culturale, la rubrica dedicata ai libri, alla letteratura, agli autori e agli editori, all'interno di Block Notes. Vi ringraziamo per averci seguito in diretta, e ovviamente se ci ascoltate in podcast vi rimandiamo a tutti i podcast della serie Book Notes e anche in generale a quelli di Block Notes. Grazie, e per chi ci sta seguendo sempre in diretta in questo giovedì sera, fra qualche minuto il secondo episodio della giornata di Block Notes, che sarà dedicato interamente, vi proponiamo la registrazione di una trasmissione interessante che sottoscritto alla fortuna insomma così di co-condurre sulle piattaforme social di Contropiano, che va in onda ogni mercoledì alle 18:30. quest'ultima sarà molto interessante, in parte perché è dedicata al ricordo di Valerio Evangelisti, lo scrittore storico, saggista e per quello che mi riguarda, almeno parlo a livello personale, compagno, politicamente parlando, che è morto qualche giorno fa, e poi perché è un momento interessante di riflessione sul tema della guerra e anche dell'informazione. Quindi, per chi è interessato, a fra poco.